Volevo fare una domanda un po' stupida, più a loro in realtà che a te, però probabilmente, anzi sicuramente hai delle cose da dire anche tu. Volevo capire quanto in questo esercizio di controllo sulla vita e sui movimenti dei lavoratori e lavoratrici c'è di, come dire, automatico, di algoritmico, e quanto invece c'è di intervento umano. Cioè, l'app, no? È uno strumento, ok, però tu prima parlavi della questione delle classifiche, immagino che lì ci sia una certa dimensione di algoritmo, no? Automatico, non è che se la mettono a fare a mano,
no.
Però come raccontava lui prima, possono cancellare l'intervento umano che ti cancella la chat, quindi non so se c'è qualcuno che vuole... Perché penso, forse sia anche interessante.
Io vi invito a leggere l'articolo che è uscito domenica sull'Espresso, dove per la prima volta parlano di spacce. E nel senso, e quella è una, finalmente qualcuno che da dentro ti dice come funziona la situazione, no? Dove lui è il primo a dire: io non sapevo come destreggiarmi perché avevo uno stuolo di persone che mi chiedevano: ti prego fammi fare un ordine, no? E lui è una persona di una certa sensibilità. Come è stato addestrato questa persona a fare il proprio lavoro? A cercare di eludere qualsiasi richiesta del rider, cercare di mettere il rider nella condizione di guadagnare il meno possibile, no? Perché poi è quello che viene l'insegnamento che viene dato dall'azienda. E in che modo interviene l'azienda? Nemmeno attraverso i dispatcher, perché anche lì sono una pedina. I dispatcher sono i quadri, non so se avete presente, no? È presente quando metti una specie di canna da pesca sulla schiena di uno con una carota davanti, dici corri che prima o poi la raggiungerai, c'è sempre 50 centimetri. E quei 50 centimetri per far sì che lui corra, ma non la raggiunga mai quella carota, no? Però lui si illude di poterla raggiungere, quindi per farlo calpesta i piedi a tutti quelli che stanno sotto di lui, no? E molti ragionano anche così, hanno ragionato così. Io ho visto anche molte, cioè, poi era la prima volta che vedevo una cosa del genere, quindi non ero preparata. Nel istruttore del primo grado c'era il rappresentante legale di Foodora che istruiva i testimoni fuori, cioè ne siamo accorti al secondo, sono uscito e ho detto: ma cosa stai facendo? Nel senso, è un reato, entra dentro. No, perché poi è quello il... L'intervento umano c'è, ma c'è da parte dei superiori veri. I superiori veri sono quelli a decidere chi sta dentro e chi sta fuori. In molte chat che abbiamo prodotto c'era scritto: dall'alto dicono che tu non devi lavorare più, dall'alto dicono che, addirittura uno gli ha detto, testimone, gli ha detto: se tu vuoi un contratto vero, devi dirci chi stava all'assemblea dei rider e che cosa si dicevano. Questa cosa è agli atti, questa cosa è stata una testimonianza, non era l'unica, oltretutto. Questa cosa qua non è stata tenuta in considerazione dal Tribunale di Torino. È questo di cui vi sto parlando. Io vi sto parlando della raccolta minuziosa di almeno un anno di prove, di analisi di queste prove, ma veramente dalla chat, dai test, minuziosa, quasi ossessiva, ve lo assicuro. Non ho una vita personale. No, io e gli altri che hanno collaborato in questa cosa. No? Eppure il giudice se n'è fregato, ma è questa la dinamica con cui ragiona Foodora e con cui ragiona Glovo, con cui ragiona Deliveroo e con cui ragionano queste app. Cioè la dinamica è il controllo del manuale dell'app, ce l'hai sempre, perché tu puoi fare force connected e connettere un rider in qualsiasi momento della giornata, anche fuori dall'orario di lavoro. Potenzialmente lo puoi fare, che poi venisse fatto, e come venisse fatto, e perché venisse fatto, io non lo so. Non sono nella testa del datore di lavoro, fino a lì non ci sono arrivata. Però questa è la dinamica che c'è. I dispatcher sono delle altre pedine, certo. che se trovi il compagno sensibile, si trova lì alienato e poi magari parla al giornale come è successo. Ma se trovi il ragazzo X a cui gli dicono: siamo la generazione smart, sei imprenditore di te stesso, se vuoi guadagnare devi far guadagnare l'azienda, devi metterli sotto questi rider, guarda come ti rispondono male, non ti cagano. Cioè, se quella è la retorica che gli dai a queste persone, cioè, io vi dico, guardiamo il nostro governo attuale, Cioè, su cosa, cioè, stiamo parlando di una situazione ormai che è questa, cioè dobbiamo farne, purtroppo dobbiamo averne consapevolezza, la lotta parte dalla consapevolezza di quello che abbiamo davanti. E i tempi sono cambiati, non c'è nemmeno più la retorica pseudo-sinistroide che poi ti tradisce. Non è più quella. Il tempo è inizio Novecento, ritorno al cottimo, ritorno al controllo attraverso non impianti audiovisivi perché siamo tutti lavoratori, e ti mando fuori se fai attività sindacale nei luoghi di lavoro. Cioè, lì, ora siamo a inizio Novecento. Cosa hanno fatto per cambiare questa cosa? La lotta hanno fatto. Questa è. Poi ci possono essere, io non disprezzo sicuramente i percorsi che si possono fare con l'amministrazione pubblica per richiedere delle leggi che abbiano un senso, ma quello, delle leggi che abbiano un senso, non altro. Cioè, poi se qualcuno ha una soluzione migliore pregherei di intervenire, perché io francamente non ho questa fantasia, non sono così artistica.
No, però già rispetto a quello che dicevi prima, adesso poi c'è lui che voleva intervenire, e emerge chiaramente che se quello che hai raccontato, no, di quello che è stato fornito come prova non è stato tenuto in considerazione dal giudice, è evidente che qui siamo fuori dal campo giuridico strettamente, cioè nel senso serve anche un movimento di opinione pubblica e una porta sociale che possa anche fare pressione sul giudice. Comunque ci sono già alcuni interventi. Vai.
Io mi voglio riagganciare al prima della richiesta da quelle prove. Io ho lavorato per più piattaforme e quella che conosco meglio è Delivero, e ho visto il cambiamento di Delivero nel corso dei mesi, se non degli anni, anche in base a quelle che sono, anche in base alla sentenza di Torino, anche in base a tutto il processo. E come vedo io, Delivero è l'azienda più avanzata da un punto di vista del camuffare un rapporto di lavoro subordinato a qualcos'altro, e in qualche modo sarà anche l'azienda che farà scuola. E noi all'inizio avevamo iniziato a raccogliere le prove, queste prove sono ancora recuperabili. Il problema è che negli ultimi mesi tutte queste prove non esistono più. Delivero è arrivato a un punto in cui i dispacci non esistono, un rapporto diretto col datore di lavoro non esiste più. Prima, mentre all'inizio era, come dire, tu davi la disponibilità di quando poter lavorare e l'azienda decideva, quindi qualcuno decideva quando lavorare in base alla tua disponibilità, ora si è invertita la cosa. Sei tu che prendi...
A scaglioni diversi però.
Sì, prendi i turni in base a quello che riesci a fare, però sei tu a fare. Poi questa è tutta un'altra serie di cose, fanno sì che l'organizzazione del lavoro è completamente cambiata, il lavoro è rimasto lo stesso, però per come la vedo io, e magari te lo chiedo anche a te, cioè anche se il processo a Torino andasse bene, quindi si vince questa causa, per come è cambiata l'organizzazione del lavoro vedo difficile poter percorrere la lotta da un punto di vista nei tribunali, perché queste aziende stanno imparando e si stanno adeguando per riuscire a camuffare sempre meglio questo lavoro, facendolo passare con un lavoro autonomo.
No, non ci demoralizziamo. Te lo dico, non ci demoralizziamo, perché fortunatamente anche noi che facciamo questo mestiere, che aiutiamo voi a creare una interpretazione giuridica del vostro rapporto di lavoro, stiamo capendo. Io ci ho messo 2 anni a capire davvero come funzionava, e quello che penso adesso, indipendentemente da quello che dirà il Tribunale di Torino, che ci sono altre cause impacchettate e pronte da fare. Anche se cambia l'organizzazione del lavoro, la conseguenza di quell'organizzazione non cambia, e sta quello a noi dimostrare. Poi magari all'ATE ne parliamo meglio di cosa prendere, no?
C'è un esempio, con Delivero adesso puoi rifiutare gli ordini, che è una cosa che fino a qualche mese fa era impensabile. sei tu che decidi anche quali ordini prendere e quali ordini non prendere. La richiesta dell'efficienza da parte del lavoratore non c'è più, perché tanto se ti pagano a cotti, che gliene frega se te fai 4 ordini in un'ora o ne fai uno, tanto il costo è in base all'ordine. Quindi sono tutta una serie di cose che fanno sì che diventerà sempre più difficile.
No, ma la nostra questione di libero, però è un mix, perché tu puoi mandare in palla il sistema, perché se si allargano le maglie e non è più l'obbligatorietà dell'ordine, io ho diversi compagni, per me sono compagni rider, che lavorano per 4 piattaforme insieme nello stesso orario, sono autonomo, benissimo, però per esempio Deliveroo ha cacciato via un paio di persone questa settimana a Torino, no? Sulla base proprio di questa cosa qua. Allora, le conseguenze, come si fa a tenere questa roba? Si tiene il fatto di quello che purtroppo bisogna fare una specie di lavoro da psycho ossessivo in cui ti tieni tutto, no? E quando capita la cosa tu hai lo storico di come hai svolto il lavoro e che quindi tu hai rifiutato tot ordini e a un certo momento scali nella classifica e dopo un po' scali così tanto che non ci sei più. O hai altre cose?
Ad esempio in deriva non c'è più, non c'è una classifica in base al...
Non c'è una classifica, ma dopo un po' che tu non accetti gli ordini, almeno a Torino è già successo perché stiamo provando, perché gli va anche a tentativi, sì, no? Sì, sì. E alla fine ne hanno cacciati due. Ma che roba della scorsa settimana, quindi è una new entry anche nella nostra... Noi stiamo provando quali sono i vari meccanismi in cui tu non fai più parte dell'azienda. Quel meccanismo di esclusione è quello che svela l'arcano, no? E quindi bisogna andare a tentativi, come quando i lavoratori della Fiat andavano lì, si mettevano i sindacalisti, i lavoratori si mettevano in gruppo e dicevano: come facciamo? Come studiamo il ciclo produttivo? Dove rompiamo maggiormente le scatole? Proviamo a farlo, vediamo quali sono le conseguenze. Quando le conseguenze si manifestano, allora si può fare qualcosa. Non solo a livello giuridico, perché se tu poi comunque quelle conseguenze si manifestano, tu gli hai mandato in palla qualcosa e lui si deve... Perché ha cambiato che adesso puoi rifiutare gli ordini? Ti arraffi, tu hai detto ti arraffi i turni, perché so anche che ci sono degli scaglioni per prendersi i turni.
Sì,
no?
Sì, ma gli orari in cui...
Sì, sono gli scaglioni orari, io li chiamo così, no? Però quella roba lì l'hanno fatta per evitare che eventuali conseguenze di questo processo, certo, potessero andare lì.
Ma infatti è stata fatta più o meno in concomitanza.
Certo, ma man mano che vai avanti, c'è una cosa che dicevamo, adesso non mi ricordo come si chiama questo ricercatore milanese, non mi ricordo il nome purtroppo, però posso mandarvi i pezzi. Diceva: se comunque tu non stai all'interno dell'organizzazione e non segui in realtà quello che è lo schema di lavoro subordinato, no? Anche con una collocazione temporale della prestazione diversa, quel tipo di servizio lì non funziona. E quando quel tipo di servizio lì non funzionerà più, loro sono obbligati a cambiare. E non funziona più per n motivi: può non funzionare più per la lotta perché glielo impalli, può non funzionare più perché devono cambiare organizzazione perché gli fai l'avvertenza, può non funzionare più per n motivi. Purtroppo andiamo a tentativi, non è niente scritto, cioè stiamo rapportandoci con della gente che usa i suoi soldi non per pagare te che fai il rider, per pagare un qualcuno, mio contraltare, che si cervella di come eludere il dettato normativo, e qualcun altro invece contraltare un comunicatore che pensa come fare la retorica
la
del lavoro. No, cioè questo è, quindi bisogna andare a tentativi, non ti dico che abbiamo la soluzione in tasca, sennò non saremmo qua.
Sto solo dicendo che secondo me diventa sempre più difficile proprio perché sono avanti in questa cosa.
Non li sovrastimiamo. Davvero, noi sovrastimiamo. Se non è Deliveroo, c'è Glovo e Uber Eats che vengono,
sì,
prima.
Che ancora fanno delle cazzate, però.
Dici poco. Attacchiamo il più debole. Attacchiamo sempre prima il più debole. Poi a quello che si para di più ci pensiamo dopo. Quando rimarrà da solo e sarà isolato, sarà tutto più semplice. Le cose si fanno step by step. Vabbè, io ho la mentalità guerriglia, però
nel senso... Volete dire qualcosa?
No, ero un po' più, scusate, al di fuori appunto della dinamica specifica. prima avete accennato a quattro pomodori, no? E per cui ho avuto questa intuizione, non so se riesco a spiegarla. Allora, grande tabù del discorso pubblico è il fatto che la società si divide in classi. Cioè, questa roba che, no? Quando se la scrivi su un social, subito ci sono decine di persone, che cazzo dici, no? Antica. Sul tabù derivante da questo che esista uno sfruttamento sul lavoro e quindi che ci sia un'iniqua distribuzione di ciò che produce questo lavoro. Allora stavo pensando che mi sono per diverso tempo mi sono battuto, poi adesso la cosa sembra un po' scomparsa, però ormai il salvinismo ha creato tutta una serie di nuove retoriche, nuovi miti, per cui questa chi se ne frega, però una retorica con cui mi sono battuto lungo è stata quella dello schiavismo. Quindi i raccoglitori di pomodori sono schiavi, il che è assolutamente in contraddizione con quello che ti dicono i raccoglitori di pomodori, che ti dicono, cazzo, qui mi ricordo un discorso con alcuni ragazzi del Burkina in Basilicata, che è un racconto così generico in cui si immaginava il peggio che potesse succedere, il peggio che loro immaginavano in quel momento era che arrivasse una macchina, cioè che come pianura padana venisse meccanizzata le cose dei pomodori e loro perdessero il lavoro. Questo è totalmente in contraddizione con la retorica dello schiavismo, perché lo schiavo invece non vede l'ora di essere liberato. Perché il discorso pubblico ha scelto la retorica dello schiavismo? Perché lo schiavo deve essere solo liberato, quindi è brutto vedere tutti questi neri che sono lì, nati, che raccolgono poverini per pochissimo. Liberiamoli, cioè cazzi loro, essenzialmente. Per questo che è prevalso. Allora, quando penso che dall'altra parte, no, in una situazione completamente diversa, sicuramente più privilegiata, perché non hai bisogno di permesso di soggiorno, non hai tutti i guai relativi al fatto che non hai la cittadinanza, che in realtà poi sono migranti anche nei ranghi dei rider, e in fondo è l'altro pezzo di questa retorica, cioè allora, se tu sei un lavoratore ipersfruttato in maniera brutale, sotto il sole, che ogni tanto schiaffi e muori, sei uno schiavo, non sei mai un lavoratore sfruttato, se sei un rider sei uno che sta facendo un lavoretto. Allora mi sembra che queste due cose compongano complessivamente la negazione totale del fatto che esista un rapporto di classe e un rapporto di sfruttamento. Quindi secondo me è interessante un po' lavorare su questa curiosa e improbabile analogia che però è fondata sulla negazione del rapporto di sfruttamento, quindi che in fondo è il corollario completo di questo discorso, cioè è un lavoretto, lo fai perché ti piace pedalare. E invece l'altro, quello che lavora davvero, è lo schiavo, purché non si dica che esiste subordinazione. Era solo così un'idea che mi è venuta, una suggestione che mi è venuta e che forse può essere interessante, può essere produttivo un po' di qualcosa.
C'è un momento da intervenire?
Vai, no, rispondo dopo.
No, cioè, varie cose, diciamo, hanno fatto insomma tendere le antenne, sia appunto tutto questo discorso qui, cioè, e soprattutto ecco, per tra virgolette per noi giovani siamo stati da un po' di tempo veniamo bombardati con tutta questa retorica a cui poi si vanno ad aggiungere i vari ciusi, i vari mammoni e altre stronzate di questo genere. E però ecco sì, cioè tutto mi è parso molto interessante quando tu Giulia parlavi del, cioè dicevi non è solo, cioè qui non si sta giocando solo la partita dei rider, e qui si sta giocando appunto tutto, cioè che cos'è il lavoro, cioè sta cambiando proprio. E appunto hai citato, cioè il lavoro sta diventando quello che noi oggi chiamiamo precarietà, precariato, cioè tutte quelle forme o non forme di prestazione lavorativa che sono lavori, sono lavori, però appunto vanno sotto quell'ombrello di quelle forme che stanno a metà tra il dipendente e il lavoro autonomo. E cioè uno se, probabilmente anche forse sicuramente prima de, appunto dei riders dei fattorini, cioè quello diciamo la cosa che più famose sono appunto i tirocini e gli stage
in call center anche
sì
no, cioè, male
e quello si sì, anche e, però sì ho nominato tutte queste cose qua perché appunto cioè chi non conosce sono Pasquale, faccio parte del collettivo Exarchia che da a maggio è uscito questa inchiesta che abbiamo fatto che abbiamo chiamato Precarietà Nova e perché appunto se secondo noi la precarietà, il precariato, mi è piaciuta tantissimo la cosa che hai detto su stiamo tornando all'inizio del Novecento, è quello, quindi è solo nuova ed è un'inchiesta dove siamo andati appunto a parlare con, perché sì, non erano delle interviste, avevamo sì un canovaccio di domande, però si è sempre poi trasformato fortunatamente in una bella chiacchierata, in un colloquio con questi ragazzi e ragazze che frequentavano o hanno frequentato l'università e o hanno fatto dei lavori e comunque anche parlandoci cioè viene sempre fuori questa uno appunto l'individualismo c'è un individualismo di diffuso dove appunto devo lottare, devo essere migliore, devo sembrare migliore di quello che mi sta a fianco perché forse così avrò la fortuna di avere un vero contratto.
Competitività.
Sì. E di come anche poi vabbè, è di come tutta questa ideologia, perché alla fine secondo me si tratta molto di ideologia, perché appunto materialmente è cambiato poco e tutta questa ideologia appunto come sta entrando anche nel mondo, come è entrata nel mondo della formazione, penso all'alternanza scuola-lavoro.
E sfruttamento legalizzato.
Sì. E quindi c'è cioè, appunto secondo me è molto cioè, per quanto riguarda sia per quanto riguarda la lotta dei riders ma per tutti cioè per appunto qui si sta svolgendo una battaglia su queste cose qui e per me non è assolutamente il momento di pensare sia in maniera categorie sia in maniera appunto di tutto cioè di rifarsi di prendere noi la loro logica perché alle volte tipo da queste interviste è risultato anche ah sì però io c'ho un tipo di contratto quello che mi sta a fianco ce n'è un altro questi sono altri metodi di divisione e per me appunto cioè, è questo uno dei nodi che bisogna tagliare, non sciogliere. Quindi volevo chiedere volevo farti una domanda. Prima parlavamo, avevi nominato una camera del lavoro, mi interessava sapere
Ma a Torino è nata questa esperienza di cui faccio parte che si chiama Camera del Lavoro, Lavoratrici, Lavoratori, Autonomi e Precari e che ha accolto, siamo nati abbastanza insieme, quindi ha accolto la Casa Rider, perché adesso c'è Casa Rider all'interno di club, comunque negli stessi spazi e ha fatto un lavoro di fatto di connessione tra le varie vertenze precarie o di lavoratori falsi a partite IVE bla 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 e ha creato all'inizio una uno sportello di supporto sia di compagne che davano un aiuto più sindacale di come aiutare la lotta, sia di più legale, no? E si è avvicinata al percorso in realtà delle club nazionali, non ha voluto entrarne fino alla fine perché non si erge al sindacato, perché non... noi a Torino siamo così. Okay. Quindi io lo dico proprio com'è. Però sta facendo un lavoro di interconnessione tra i vari sul territorio, che per me è un lavoro validissimo, che indipendentemente dalle più o meno velleità di creare una rappresentanza dei lavoratori, perché poi non è nemmeno quello il punto è trovarci in luoghi come questo a parlare insieme delle cose, no? E magari anche cambiare un pochettino ognuno di noi le convinzioni statiche che avevamo, no? Sulla possibilità o no di fare delle cose insieme. Quello che mi auspico è che nascano, che si chiamino club, che si chiamino chip, che si chiamino pinco pallino, a me non mi interessa proprio niente, ma da avvocato del lavoro che ha deciso di fare un mestiere in esaurimento, sia l'avvocato dei lavoratori e delle lavoratrici, questi strumenti finché esistono creano delle... cioè io sui sindacati confederali non ho più la fiducia della creazione di una vera connessione nel mondo tra i vari mondi precari. Questa cosa ci manca, fa parte oltretutto, io dico della nostra generazione, ma c'ho 34 anni, mo 35 a breve, cioè nel senso magari qua c'è qualcuno che ha 20 anni, cioè è intergenerazionale questa cosa, no, fa proprio parte come di un mondo del lavoro che non è che il precariato è entrato nel mondo del lavoro, è che il lavoro sta entrando nel precariato, è un'altra cosa, è proprio concettualmente diverso, no? Quindi rendiamoci conto che creiamo le sovradimensioni che vogliamo, ognuno nei propri territori avrà la formula giusta. Io non sono purista, cioè nel senso, su questo sono largo la fantasia, però se non creiamo degli strumenti di connessione, quindi sì, faccio parte di questa realtà e spero che nascano degli strumenti di connessione, che ci possa essere uno strumento di connessione a livello nazionale. Quello che spererei che accada e che spererei che Torino faccia, poi non lo so se avverrà, vediamo cosa succede anche il 9 di gennaio, e che con l'occasione del 9 di gennaio, con quello che all'esito del 9 di gennaio si possa chiamare un momento nazionale in cui inizierà a parlarsi, che sia a Torino, che sia a Bologna, che sia a Milano, a me non me ne frega niente, lo dico proprio spassionatamente, ma che si inizi, qualcuno inizi a dare un input perché questa cosa si faccia, perché siamo troppo frammentati e questi ci mangiano.
Allora, ho tre persone iscritte a parlare, quindi io farei così, raccoglierei le vostre riflessioni, domande, diciamo, e così rispondi una volta solo, se no se facciamo sempre un botta e risposta arriviamo a mezzanotte. C'era lei.
La mia non è una domanda diretta a lei, ma...
una riflessione.
Sempre la domanda, però un po' più generale, aperta un po', cioè tutti quanti siamo qua. E cioè fino adesso abbiamo parlato di alcuni strumenti, possono essere quelli delle cause entro i tribunali, o strumenti anche di inchiesta per rilevare qual è la situazione attuale nei dettagli, nei particolari, come si riproduce. E tutto questo è importantissimo appunto sempre per in qualche modo riconoscere l'altra parte e riconoscerci anche noi, perché in questo modo ci si riesce in qualche modo a darsi una configurazione. E beh, è importantissimo sì ripetere che cioè, più che un fatto generazionale è un fatto sociale, cioè non è una vertenza unica ma è uno stato di fatto. Detto questo, visto che prima si parlava dei tempi, che i tempi dei tribunali sono impossibili da aspettare, appunto tu stessa avevi detto che sono 2 anni che stai studiando questi casi, 2 anni sono tanti, cioè nel senso pensate sulla quotidianità di una persona. Quindi, che poi per dire anche i tempi che un'inchiesta richiede possono essere molto lunghi. Questo non va a togliere l'importanza e il valore della cosa, però poi dopo ci manca la pragmaticità. la pragmaticità e come la troviamo, con il problema che non ci sono dei nemici identificabili in sedi, in persone che si espongono, al di là di qualcuno che può commentare come un professore, come un politico, come chi che magari prende le parti di uno dell'altra azienda. C'è il problema che appunto, essendo questa una new economy, cioè non è che vai al palazzo. Cioè, c'è il problema di capire come colpire, cioè più che come colpire, dove colpire. Però bisogna iniziare a colpire, perché altrimenti sono tutti pipponi che noi ci tiriamo sul lavoro precarizzato, è questo, è quello, è quello, e poi uno rimane nella propria situazione, non c'è nulla che possa in qualche modo andare a incidere sulla cosa. Io non so, cioè sposterei se si vuole un attimo l'attenzione più su questo, cioè su come a livello pratico, che poi a livello pratico aiuta anche sempre a mettere in ordine un po' il livello teorico, perché anche piano piano sperimentando varie cose, appunto, visto che non si parla di un settore lavorativo nel quale è facile raggrupparsi, non si parla di poter fare un picchetto davanti a una fabbrica o davanti a un magazzino. Quindi cioè, è un contesto differente, capire come riuscire a, in qualche modo, come dire, a raggrupparsi e ad agire magari sarebbe un primo passo un attimo complicatore. Oggi è il 19 dicembre, quindi cioè, nel senso, insomma, che questa cioè, sia una bella chiacchiera che rimanda comunque a prossimi incontri da fare fra settimane, un mese, aspettando che poi dopo un po' tutti ritornino a Bologna. Però non so, secondo me se già da questo primo incontro uscisse un ok, ci ribecchiamo in questo periodo, più o meno se non è preciso ma definito, iniziamo a darci un attimo magari forse dei... un tipo di percorso che si vuole prendere, perché se si vuole fare un percorso a livello legislativo, cioè di rivendicazione, è una cosa, se si vuole dall'altra parte invece andare a come dire, agitare la situazione affinché la presenza, la stessa presenza, cioè delle persone che sono qui riesca in qualche modo a avere comunque delle conseguenze, qualcosa, allora lì però ce ne dobbiamo parlare bene, dobbiamo iniziare a parlare adesso, da subito, comunque sono passate già 2 ore da quando siamo qua dentro ed è bello stare tutti insieme, però cioè nel senso a una certa, un minimo dare una conformazione a quello che si vuole fare, perché le idee cioè, possono venire fuori comunque sotto, cioè confrontandoci tutti insieme, il rider, il food deliver, come lavora, con la bicicletta, buona, abbiamo tutti una bicicletta, già iniziamo ad avere magari una forma che ci può unire un attimo per iniziare a spostarci, a capire come fare. Poi dopo, nello specifico, come muoverci, non so, vediamo insieme. A me adesso sul momento non mi viene in mente nulla di specifico, più che altro perché pensando solo a delle rivendicazioni a livello lavorativo nei confronti di 2-3 aziende è molto settario. Quindi bisogna capire che respiro si vuole dare alla cosa, quale spazio. E poi, cioè, ripeto, per me sono fondamentali le modalità, che è di andare sotto al comune e chiedergli di regolarizzare il tipo di contratto che mi viene applicato. A me sinceramente il comune, come il tribunale, come il datore di lavoro, anche il dispatcher, cioè il poveretto sarà allenato, però anche lui ha la possibilità di prendere consapevolezza della cosa che fa. Loro non sono, cioè, non sono nostri amici, non sono mai stati, non lo saranno mai, mai. Poi che qualcuno si interessi a voler muoversi su questi piani, cioè, è interessante, però magari oggi forse si può parlare di qualcosa di diverso, cioè anche dal semplice iniziare a scendere strada, a fare dei blocchi, a fare qualcosa un attimo un po' più di ampio respiro che appunto magari non prenda dentro solo le vertenze legate al food delivery, ma non so, pensiamo insieme quali sono le connessioni magari con altri settori, con qualsiasi altra cosa che ci può dare una sorta di unità, visto che i numeri sono sempre esigui e da quello cioè non ne scappiamo fuori. E infatti cioè, qui chiudo e su questa cosa dei numeri è di in qualche modo mettere un po' da parte la presa male che c'è, ci sarà e sarà sempre presente, però cioè, siamo in quattro, facciamo le cose in quattro, si possono ripensare anche a seconda delle quantità di persone che ci sono, non per forza dobbiamo fare il boom, però iniziare a mettere fuori delle pratiche che poi dopo seguite di continuo riescono ad avere il loro effetto.
C'era lui?
Provo a essere più conciso possibile. Non ho mai fatto il rider, sarei venuto qua a sentire, faccio parte di una rete di cucine che sta realizzando un'inchiesta sul mondo del lavoro e della ristorazione. E mi viene da partire dicendo che se un po' di tempo fa poteva aver senso pensare che il capitale avesse senso aggredirlo nel piano più alto del livello di sfruttamento, no? Perché da lì poi la catena potessero discendere un'acquisizione di diritti che avrebbe fatto comodo anche a chi aveva livelli di sfruttamento minori. In questa fase è molto difficile capire dov'è il livello più alto dello sfruttamento. Questo penso che sia chiaro un po' a tutti, ma dagli esempi che vengono fuori non si parla di pacchia da nessuna parte, no? Perché la linguaggio delle retoriche attuali. E credo che però la vertenza di Riders e di ciclofattorini abbia avuto un'importanza decisiva in questi mesi, perché ha attirato tantissima attenzione, perché era un fenomeno che parlava il linguaggio delle nuove generazioni, che si muove nei circuiti virtuali delle app, che sono una roba che fa parte delle nostre vite, a prescindere dal lavoro, no? Dove vengono messe a valore le nostre vite a prescindere dal fatto che facciamo parte, lavoriamo per Foodora, per altro, ma quotidianamente su social e varie, perché una buona parte dei lavoratori ha avuto il coraggio di provare a interrompere questo meccanismo e fatto scattare le divertenze in diverse città d'Italia. Altri eventi tragici come quello di Bari, sembra, di qualche settimana fa, la riportano all'onore delle cronache su un altro versante. Però diciamo che la questione dei rider si è parlato tanto di tutti, no. E questo è un fatto secondo me molto buono. Quindi da qui faccio due osservazioni che sono piccolissime provocazioni. Noi stiamo facendo un'inchiesta dentro un mondo che è quello da cui i riders vanno a prendere materialmente il cibo, no? Da cui portare nelle case, e che è un mondo dove i livelli di sfruttamento e di precarietà sono selvaggi, e dove i livelli di sicurezza sul lavoro, le forme di contrasto sono atipiche, anormali, disastrose, almeno quanto quello che ho sentito oggi, no? E che è un mondo comunque non si può. Stiamo facendo questa inchiesta per provare a far emergere questa roba, perché è una roba che tutti quanti sappiamo, che in cucina si lavora di merda, che è un lavoro ultra precario, però poi questa roba fa bene ogni tanto anche andare a vedere sui dati. Dico, facciamo emergere queste contraddizioni, cioè che c'è un ciclo della precarietà, no? Cioè che c'è una filiera della precarietà che conduce nei braccianti di cui accennava Wolf, che passa per le cucine, che passa per la grande distribuzione, e che finisce col fattorino a casa di chi ordina, che però c'è una continuità in tutto questo molto chiara, e che si può interrompere. Esatto, e che si può interrompere a più livelli, non è decisivo, necessario che si interrompa in un livello, basta aggredirne anche più punti, questa roba può saltare. L'altra provocazione che faccio è che tu dicevi prima che i fattorini c'erano anche nel Novecento, e a inizio Novecento, ed è una roba significativa, cioè, secondo me è verissima, perché io non c'ero all'inizio del Novecento, però c'ero 5 anni fa, quando prima che le piattaforme diventassero il più o meno monopolio delle consegne a casa. A Bologna c'era già una serie di piattaforma che si chiamava Pizzabo, che faceva più o meno quello che fa Just Eat senza gestire i fattorini, no? Quindi c'aveva, riuniva i punti di ristorazione che però avevano i loro fattorini interni che non erano ciclofattorini. Ok. Erano motorizzati.
Ma Just Eat ha comprato Pizzabo.
Sì, ricordo questa roba qua. Erano motorizzati e soprattutto mi viene in mente c'era una roba molto diversa dalle mobilitazioni dei ciclofattorini di oggi, cioè che erano per lo più migranti, al 99,9%, E sono ancora molti migranti che fanno le consegne quando chiami direttamente la pizzeria o quando Just Eat non ha ricevuto proprio di no. Invece il fattorino che oggi esce anche dentro le lotte è un fattorino bianco, giovane e istruito, per lo più, no? Che riflette un pochettino anche la composizione di chi cattura la piattaforma. Che ancora non cattura, ma presto lo farà, presto la piattaforma sarà anche un modo per trovare lavoro per tanti indiani, bangladesi, comunque continuano a fare questo lavoro. E
quando il tipo di libro a Milano, la maggior parte sono privati.
E questa roba volevo capire, infatti, cioè, quando anche dentro le lotte questa roba potesse esprimersi, e se invece non si sta dimenticando che prima delle piattaforme esisteva un mondo di consegne che ancora esiste e che oggi il focus che abbiamo sul dentro la gig economy forse trascura o invece trascura questo mondo qua, comunque ha un mondo consistente.
Forse questo si riconduce un po' a quello che diceva Wolf prima, in realtà. Adesso non voglio intervenire io, cioè...
No, bene. Niente.
Volete un bicchiere?
Premesso che ovviamente i problemi dei rider li possono risolvere solo i rider e attraverso la lotta, significa trovare modo di far maggior danno possibile alla controparte attraverso lo sciopero o altri modi, questa è la premessa. Detto questo, la domanda che pongo è, a Torino è previsto qualcosa per il giorno 9 gennaio?
Riguardo a quella che può essere poi dopo la compagine in questo segmento di lotta e anche a quanto diceva Wolf sul rapporto della classe e comunque aggiungerei anche le forme di sfruttamento con l'innovazione tecnologica, tutti i punti da cui affrontare. Una questione che mi sorge spontanea poi condividere con questa assemblea è data dalla consapevolezza della linea politica che si vuole abbracciare, nel senso che abbiamo in questo periodo anche una questione migranti molto forte, e come diceva Ciccio sempre prima, questo è stato un settore che prima dell'avvento delle app e quant'altro, almeno a nord, al sud dove sono cresciuto io molto di meno, è un settore occupato per lo più da gente straniera, extracomunitario, via seguendo, cioè gente disposta a portarti la pizza quando piove e a te che sei a casa e ti ordini la pizza quando piove, non muovi tu il culo. Cioè nel senso c'è una questione secondo me pure da, non so, poi sarete più bravi di me nello spiegare questa cosa che c'è in testa. Quali possono essere i limiti delle forme di conflittualità vera e propria, cioè il delivery per come è stato strutturato e concepito sì ha una forma becera di sfruttamento vero e proprio, però c'è sempre stata e io non vorrei incorrere poi dopo in quella contraddizione, ipocrisia che fin quando capita agli altri, quando intendo altri tratti culturali, altri tratti somaggi, altri, è un conto, quando succede al mio compagno di banco, al mio amico di scuola, il ragazzo che sta nella strada, o la futura classe dirigente, come si dice in alcuni termini, lo studente, lavoratore che fa il suo lavoro, non manco lavoretto, io mi vado ad allarmare di più. Questo non voglio intendere che non se ne debba parlare, anzi la propulsività è questa che è l'oggetto della mia questione. Cioè, non è che a un certo punto ci ricordiamo che il fattorino delle pizze è una fatica del merda, perché lo facciamo con l'app, download e ci chiamiamo delivery o foodora che vengono a sfruttarci da fuori. Cioè, non ci fia mai quel concetto di poter dire come si condannava, mi viene da pensare Hitler che ha fatto, come si chiama, il genocidio di bianchi su bianchi. Ecco, quando tocchi l'uomo bianco, l'altro uomo bianco, scusami tu, l'altro uomo bianco alza subito la testa perché abbiamo gli strumenti, no? Come ci parlavamo prima nell'intervento, abbiamo gli strumenti per poter contrapporre questa pressione verso lo sfruttamento. Chi non ha questi strumenti che fa questa lotta riesce a poter essere così propulsiva da estendere poi a un certo punto, perché secondo legge fino a un conto, però secondo l'opinione pubblica è un altro conto. abbiamo poi quella capacità, quella trasversalità, quella possibilità di poter guardare anche attorno a noi e dire effettivamente questa non è solo la lotta dei fattorini, come si diceva prima in un altro intervento, ma è una questione di punto e di principio. Cioè, se piove e nevica, io non vado a consegnarti la pizza, e queste però sono state delle azioni fatte dai radar comunicate a seguito di una maturità di lotta. Perché all'inizio io ti venivo a consegnare, venivo tre temi, mi affitto la mobile per fare la consegna. Cioè, non ci prestiamo manco poi noi troppo, secondo me, ad un certo tipo di gioco che poi risulta pure fatale uscirne, cioè è difficile uscirne. Quindi boh, la mia questione è questa, cioè il raggio di azione che può avere una linea politica che state adottando, che sta nascendo, che comunque si può impostare.
Volevo dire una cosa, io togliendomi i panni del moderatore per un attimo, perché mi hanno colpito molto gli interventi e forse anche un po' di formazione professionale, perché nella vita mi occupo soprattutto di comunicazione e noi subiamo molto le retoriche, no? Che ci vengono, non noi presenti in questa sala così, ma in generale comunque subiamo molto queste retoriche. E allora, proprio nella retorica di queste piattaforme che vogliono vendere quello che a tutti gli effetti è un lavoro come un'occasione, un'opportunità, perché io ho trovato queste parole chiave, no? Nei siti di presentazione, no? Un'opportunità che sei dinamico, il movimento globale, fai anche sport e ti diverti. Secondo me, adesso lo dico un po' in modo anche cinico, però far emergere la componente migrante, secondo invece la retorica che ci viene imposta oggi in Italia, è un elemento forse importante e utile per scardinare questa cosa qua. Facciamo vedere, cioè, che non è lo studente universitario, figlio di papà, che poi già anche questo è uno stereotipo, perché non è assolutamente vero, no? Ok, però istruito, bianco, okay. Se ci facciamo vedere questo, ad esempio, restando a questo lavoro, poi in realtà quello che ci diceva Giulia questa sera è ancora più importante, che questo è un'avanguardia in negativo per che riguarda poi tantissime altre sezioni, cioè che emerga come all'interno di questo mondo c'è uno sfruttamento che riguarda appunto una composizione sociale variegata, può essere utile anche per rompere questa retorica. Questo è quello che mi veniva in mente mentre parlavano loro.
Ma assolutamente, io aggiungerei una cosa, soprattutto a Torino, ti dico, la maggior parte dei lavoratori delle app sono lavoratori migranti che hanno necessità del permesso di soggiorno. Che gli viene detto, e su questo sto anche lì in maniera ossessiva facendo l'archivio, gli viene detto, soprattutto dalle le appaltatrici di Uber, tu lavori, non viene dato il permesso di soggiorno. Te lo diamo solo dopo 2 mesi, perché sennò tu ti fai il permesso, a parte che non lo possono fare con quei contratti del cavolo che gli fanno, no? Ma a parte questo, no? Li fottono anche, prendono anche in giro, cioè, non puoi prendere, io non ti do il contratto finché tu non lavori almeno 2 mesi, no? Perché sennò tu poi non ti fai il permesso di soggiorno, non lavori più, io non ti posso più tenere sotto gioco, capito? Quella e poi io sto seguendo anche tutti i vari rider che fanno gli incidenti, che è un casino, cioè. Adesso io non so cosa capiti qua a Bologna, ma questo dicembre è stato la mattanza. Ma la mattanza, ci sono stati 10 incidenti, di cui uno, un ragazzo braccio rotto, ha perso, da qua in poi ha perso i denti. Cioè una roba proprio. Chi sono il, per adesso, poi è sulla mia esperienza di quelli che sono arrivati nell'ultimo mese. 9 su 10 sono ragazzi migranti che non parlano italiano, che vengono veramente, questa con quello che vi ho detto prima, se non mi risponde il messaggio gli tolgo 3 euro al prossimo ordine. Non la fa col ragazzo migrante, perché sa che bene o male lui si sente maggiormente ricattato, è più difficile che risponda, e per lui ci vanno i compagni a parlare. no? Perché fortunatamente a Torino c'è una bella assemblea molto solidale, ogni volta che c'è un incidente sono tutti che vanno in ospedale, c'è una solidarietà. Su quello proprio quantomeno si sta parlando anche della lotta all'inizio del Novecento come reazione, no? Quindi c'è una bella assemblea, devo dire che su quello io li poi su altre cose magari non siamo meno d'accordo, ma su quello veramente li valuto bravissimi, nel senso veramente compagni e compagne, c'è una solidarietà pazzesca. Ma perché? Perché davvero c'è una crudeltà, ma una crudeltà che viene basata sulla retorica di Mo, no? Che non c'hai. Tu c'hai ancora da fare diverso del mio. E allora io non ti do niente. Tu non sei lavoratore vero. Un altro ti sei fatto male, l'hai investito una macchina. Questo ha chiamato il suo datore di lavoro, il datore di lavoro gli ha detto mi passi la conducente, si è messo d'accordo con il conducente e gli ha detto se tu vai in ospedale tu hai finito di lavorare, pigliati 300 euro.
L'ho preso a casa questo. Quanto digitale, in materiale, insomma poi purtroppo perché imparare a dirigere in Francia che sono partiti populisti, sto parlando di Marisa.
No, ma vai,
flusso
libero.
La logistica, che è quella questione che viene presa e come anche già per i dati della retorica ambientale, di chi paga la conversione, di cosa ci vendono con la retorica che c'è dentro verde, la logistica è reale, il materiale è fatto ancora di cose, persone, merci e può sempre applicare. Una sindacale con un'indignazione lotta come è successo a Bologna. Parte da Roma, si parte da piazza e sicuramente piazza, no? Passando forse per i palazzi, è il problema anche nei palazzi, è successo questo governo. Purtroppo la Francia l'ha dimostrato con un'intelligenza impressionante, e poi però col divenire del movimento, non è un movimento probabilmente, ma è una casualità, ma che dimostra la parte reale che Roma e che di fronte ha un obiettivo abbastanza definito, quello che è Macron, la retorica, tutto il resto della ecotassa, ha dimostrato un'intelligenza notevole.
Sì, però ci sono stati quei movimenti, i jeunes ci sono stati. Dico, ci sono stati con la gente comune e anche con quelli completamente diametralmente diversi da loro, la gente in movimento, i cinetti jeunes ci sono stati.
All'inizio partite dal mondo e poi in 4 settimane le guerriglia è cambiata. Ci si rende conto che cioè, è il caso di starci, quindi sono le contingenze che vanno comprese. È ovvio che siamo 40 anni di regresso a livello giuridico, normativo, a livello di coscienza di classe, i classi non ci sono più perché probabilmente non bisogna neanche parlare più in termini di classe. Se il lavoro arriva appena. No, se il lavoro arriva a potrebbe parlare anche della fragilità del capitale, della immaginata, della libertà del capitale, che ci ha fatto scegliere
in una frase,
ci ha completamente responsabilizzato. E è utile anche che a un certo punto c'è senso, bisogna pensare che c'è
esatto, perché sennò
in un'ottica veramente anche, perché la critica del capitale è dire a prendere. C'è un aspetto abbastanza ampio, veramente c'è da chiedersi che c'è dietro la retorica verde della costruzione in bicicletta, quando poi l'intero sistema continua ad andare, infatti probabilmente a livello di bilancio è antiecologica questa cosa, però insomma un tipo di lato che si espressa, la Francia, lo scionismo che ha dimostrato che le cose vanno ancora bloccate, Bologna, faccio vedere, una mobilizzazione più sveglia forse che altrove, che si fanno muovendosi in piazza. Che c'è il rischio che se fossero poi.
Ma io rispetto a che cosa? Parlando con la polemica.
Poi c'è la settorialità delle lotte, per cui non è che se si va a parlare con un governo, se c'è qualcosa sul fronte, ci si dimentica, nel frattempo lo stesso governo è servo dei fascisti e sta ammazzando la gente di
Marte. Io direi che questo è un tema, però.
Questa è la settorialità in cui siamo come consumatori, non attori, perché neanche più la libertà della scelta, si trasforma tutto quanto, cioè, neanche più la logica liberale che si può intervenire non è sembrata di niente, perché è così. Se la coevoluzione di fenomeni predatori del capitalismo è tale che è una lotta continua e le app si evolvono, il capitale si evolve, il tempo reale, che capiscono benissimo le sue lotte, sono 40 anni che mentre le think tank studiano benissimo, hanno studiato i movimenti politici per mimarne le pratiche e ci hanno completamente copiati nelle parole, stiamo dandoci l'immaginario, il lessico e proprio le pratiche materiali. Quindi questo facciamo, capitale è asimmetrico da questo punto di vista, siamo una lotta abbastanza impari. Qualche forza però ancora esiste, qualche forma di contropotere deve esistere, che è la logistica, la materiale, delle piazze, della produzione, senza la fabbrica degli anni 70, dobbiamo anche noi recuperare certi concetti evolvendoli, comprendendo come vanno le attualità di oggi. È sempre loro. E meno male che c'è qualcuno che lo fa nel palazzo del tribunale, senza nessuna passare fiducia nei meccanismi possibili.
Non puoi dire senza nessuna.
Senza nessuna fiducia, lo dici te, no. Se lo direste anche da magistrato.
Io non faccio il magistrato, il mio compagno.
Vediamo di aver compagno del
discorso. Ho detto che deve mandare ragione a qualche libera fascista.
Però capire che la lotta può essere in molte forme, si passa nei palazzi, non ci si rimane nei palazzi, non ci interessa fare i politicanti, si deve stare comunque nel territorio, che è sempre più frantumato, non c'ha forma di competizione. Però è ovvio che non stiamo a parlare solamente dell'Arezzo, ma così come stiamo a parlare di bicicletta. Parliamo di un attacco totale che ha, che irride semplicemente, sfocca, mette a frutto dei falsi desideri che sono la sportività, cioè ci hanno sottratto tutto e compensa sempre di più i tempi di vita, perché se ci controllano quando non si lavora vuol dire tutto quanto il tempo di vita messo a frutto. L'immaginario è pura produzione di materiale, ma è plus valore per qualcuno, e noi abbiamo accettato questa cosa. Perché poi il problema storico generazionale dei 40 anni oggi che hanno salito, dei 40 anni che non hanno fatto certe cose, dai tempi di Genova, non si è fatto per niente, e dei 20 anni oggi che sono completamente plasmati, qui per me sarà vecchio che anche quelli di 20 anni, ma l'accettiamo tutti quanti questa cosa, perché il fatto che controllino ogni momento dell'esistenza con le app è ormai nel flusso delle cose, tanto siamo tutti quanti sorvegliati, è inesorabilmente così, gli strumenti sono questi, e assente qualunque forma assolutamente remota di critica al vecchio, ai mezzi e alla consapevolezza che sarebbe necessaria di usarli con senso tipo. E abbiamo, per quanto ci siano degli enclave che si portano avanti dei discorsi qui, la cellula di ciclo felina voleva essere questo, non voleva essere solamente un supporto sanitario a volare, gli atlas volevano essere questo, un laboratorio di critica, di intervento materiale sugli strumenti che si usano. E sono tutte quante sempre più complementari le cose. Quindi anche il senso profondo di che lavori ci stanno oggi, di che strumenti si usano, di che cos'è, se esiste ancora una classe, ma sarebbe da espandere questo concetto di attualizzarlo, no? Vanno tenuti insieme, ed è una cosa, un lavoro assurdo, un lavoro culturale e politico, ma va fatto insieme al fuoco nel strato. Hanno cominciato i populisti in Francia. Tocca imparare dalla rabbia che è andata sempre peggio, probabilmente, perché sono quello che sono, le risposte anche della massa sono da una certa parte. Il lavoro è grande da fare, questo è un passaggio, non è la fine di un percorso, insomma, poi ci vediamo a gennaio.
Allora, visto che evocavi un'enciclopedia, evocavi degli strumenti di critica, e che tra l'altro mi dicono, mi sono distratto, ma che la sentenza è stata spostata all'11 sì, possiamo rivendicarla per farlo, potremmo farlo nel senso che il 9 c'è ACLAB e anche ciclotecina perché è un mercoledì, e potrebbe esserci un momento in cui se ci sono un po' di rider che hanno voglia di impegnarsi sulla cosa, facciamo un ACLAB più declinato su strumenti. Un attimo sulla gestione di uno
posso
smartphone.
Posso dirlo a quelli di Torino anche? Posso dirlo a quelli di Torino?
Puoi assolutamente dirlo, e puoi anche invitare l'Underscore, che è un altro ACLAB che sta a Torino, non chiedermi dove perché onestamente non lo so.
Ma li conosco quelli che fanno ste robe a Torino. In realtà li conosco per cose personali.
Va bene. Quindi a Gabriel dovrebbe esserci l'Underscore.
Sì, li conosco per vicende mie.
Boh, io tipo guardando, perché prima dicevi raccogliere prove, cioè raccogliere la storia, così al volo un paio di applicazioni per registrare cosa succede in un cellulare, qualcosa si può provare, insomma. E quindi intanto la butto lì, cioè il 9, alle 9 di sera, ACLAB giù imbucato nelle segrete, nelle celle prive di XM, e un incontro focalizzato con focus su questi argomenti. Mi sento di proporre adesso, insomma, e poi portiamo a te.
Bene. Io per questioni termiche finirei qui, poi se volete impezzarla lo fate di persona, perché non so voi, io ho perso l'uso degli arti, quindi...
Io rimarrò seduta qua se qualcuno vuole scastrarmi dalla sedia.
Esatto. Portiamo a scongelare vicino allo specie.
C'è l'aperitivo al bar.
C'è l'abbondanza
al bar. Scusa, questa cosa delle 9 magari ci sarebbe se si riesce un po' a ritrovare tutti appunto come magari un appuntamento per rivederci dopo questa pausa invernale, festiva.
Ci sono pochi, cerchiamo di farla girare tra gli altri.
Ma io francamente
no. C'è lo spazio, nel senso poi c'è quello che è, poi se bisogna fare delle robe, però...
Io su questa tua cosa vi volevo proporre una roba, nel senso che mi è piaciuto molto il tuo intervento di prima, perché cioè, bisogna iniziare a muoversi, cioè creare delle connessioni indipendentemente dalle date, date dal tribunale, indipendentemente da tutto. Oh, tanto prima dell'11, del 9, che è la prima settimana di gennaio, sarà difficile vedersi. Se qualcuno può venire il 9 qua dei rider di Torino, io gliel'ho già detto, e secondo me magari qualcuno viene, poi bisogna vedere, magari le aiutate a livello reddituale, perché non è, cioè io posso pagare il biglietto, magari loro no, che è una cosa diversa. Però che iniziamo a creare delle assemblee. Iniziamo a creare delle assemblee sul precariato, sul lavoro, nelle varie città. Vediamoci, a Torino lo faremo sicuramente, non so quando sarà perché è caotico e siamo nel mezzo del delirio pre-cosa, cioè siamo nel bordello. Una la facciamo a Torino, una la facciamo qua, una la facciamo a Roma, cioè iniziamo a fare queste robe. Io andrò a incontrare altri spazi, altri gruppi di rider in questi mesi, ho ricevuto una serie di inviti, sono connessa con altri, cioè, per quello che posso fare personalmente di strumento di connessione, cioè questa ve la pongo, organizzate una roba, noi veniamo come club, i rider ci saranno, i rider di qua di Bologna immagino anche di sì, che un po' ce ne sono qua, cioè iniziamo a creare delle assemblee nei vari territori, gli spazi non solo, vedete voi poi nella città, nel senso vi capite voi, no? Ognuno si capisce nella propria città dove fare le cose. Però iniziamo a farle, e su quello ero veramente nella sua stessa lunghezza d'onda, organizzate una cosa, e questo è un mio invito proprio, organizzate una cavolo di assemblea, mi propongo insieme a... cioè chi se ne frega chi siamo, magari viene Torino è uno una volta e un'altra volta ci veniamo in 20, non importa.
Se c'è poi lì le delegazioni, nel senso... cioè
facciamolo poi, però, viene infatti,
ecco, però, sì,
facciamolo però, perché lì serve sta roba. Cioè, parlate nella prossima vostra assemblea, connettetevi col resto di Bologna, facciamolo ragazzi, perché... cioè io accolgo il tuo invito, è la cosa migliore che è uscita da stasera, se riusciamo a organizzare una cavolo di assemblea qua, ne faremo sicuramente un'altra a Torino, a Roma so che ne vogliono fare una. Andiamo.
Beh, non so, io volevo proporre intanto chi già è qui, se volete magari fra una decina di minuti dal bar beccate me, se volete fare un giro a vedere giù la club e la ciclofficina, che intanto conoscete i due collettivi, visto che anche oggi è mercoledì e quindi sono entrambi aperti, visto che già siamo qua, diamoci un altro appuntamento al 9 di gennaio, che è il mercoledì prossimo, ma già oggi insomma un po' di gente di noi c'è. E grazie tantissimo, grazie davvero Giulia.
Grazie a voi.